Benvenuti ad Onda Azzurra, un programma e podcast di notizie, musica e cultura per italiani, creato da italiani e dedicato ad italiani in Nuova Zelanda. Benvenuti ad Onda Azzurra, la voce degli italiani in Nuova Zelanda. Oggi vi presentiamo un nuovo episodio della serie tematica L'economia a testa in giù, incontri con accademici su argomenti di carattere economico. Buongiorno, buonasera, buongiorno, buon tutto.
Ciao Stefano. Sì, siamo già al quinto episodio. E come nostra tradizione cominciamo con ringraziare gli sponsor, perché questo programma è realizzato grazie al supporto dell'ambasciata d'Italia a Wellington, del Ministry for Ethnic Communities della Nuova Zelanda e di Casa Massima, prodotti eccellenti della cucina artigianale italiana. E oggi non abbiamo ancora introdotto il nostro ospite, ma arriverà il momento, ma parleremo di cibo. È proprio è caduto come si dice come il calcio sui maccheroni l'articolo dell'Economist che è uscito inizio ottobre dedicato al cibo del futuro. E cosa dice questo articolo, Carla? Allora, innanzitutto abbiamo evidenza che viviamo in un'economia globalizzata da quello che troviamo negli scaffali. Ormai nei paesi sviluppati troviamo il salmone dalla Norvegia, o nel caso della Nuova Zelanda ci sono anche gli allevamenti in Nuova Zelanda, ma i gamberi vengono dal Vietnam, il mango dall'India, fragole dalla Turchia, salumi dall'Italia, formaggi dalla Francia. Ovviamente l'Economist, essendo rivista britannica, si focalizza su quello che trova nei scaffali, nei supermercati locali. E quindi questa possibilità c'è data dal fatto che il pianeta è occupato da fattorie e pascoli. Però il problema del cibo è che ad alta intensità energetica ed è inquinante. Si pensi al metano rilasciato dal bestiame, questo è un problema in Nuova Zelanda, all'uso di pesticidi, ovviamente l'inquinamento è generato dal trasporto intercontinentale. E infatti in alcuni ristoranti ci tengono a indicare nel menù, per esempio, che la provenienza del cibo, dando ai clienti l'idea di connessione con i produttori, per spesso sottolineo il fatto che il cibo è a chilometro zero, ovviamente sottolineano che il cibo è vegetariano, vegano, biologico, e quindi noi come clienti, scegliendo il cibo che mangiamo, è come se facessimo una scelta morale, perché appunto diciamo noi mangiamo secondo alcuni criteri. E ovviamente non è così facile definire un cibo in base al suo grado di inquinamento, perché ci sono tanti fattori che entrano in gioco, però ecco Carlo, io ti devo dire che negli ultimi anni inizio a dedicare più attenzione nel leggere le etichette, e mi accorgo che però spesso i cibi, chiamiamoli così, più di qualità costano di più. Carla, secondo te in Nuova Zelanda questo è vero? Cioè, nel senso, c'è questa tendenza a dedicare più attenzione a leggere cosa mangiamo, studiare cosa mangiamo e anche capire come modificare i comportamenti in funzione delle nostre intenzioni?
Assolutamente sì, la risposta. Non penso che siamo al top, cioè penso che la Nuova Zelanda sta un po' indietro con questa cosa, però non sono un'esperta, per cui sono contenta di parlare con il nostro ospite e capire un po' come e dove siamo in Nuova Zelanda. Però penso, e ho sempre pensato, che noi votiamo con i dollari, c'è un'industria che sta crescendo tantissimo, però penso che sia anche una cosa da privilegiati, perché comprare una cosa che ha un valore green eccetera eccetera costa. Io lo faccio e ci metto molta attenzione eccetera, e penso che essendo italiana ho anche un po' quella cultura di pensare un po' local invece di global, e anche di pensare alla stagione. E questa è la mia risposta in brief, in breve. Però sono contenta di avere il nostro ospite perché voglio sapere molto di più.
Eh sì, perché il nostro ospite, l'ospite di oggi è Luca Serventi. Lo presentiamo velocemente. Luca è originario della provincia di Parma e dal 2015 vive a Christchurch, dove insegna innovazione alimentare e scienza della birra alla Lincoln University. Dopo essersi laureato a Parma in scienze e tecnologie alimentari, è andato negli Stati Uniti, dove ha vinto una competizione in materia di innovazione alimentare proponendo un mini cannolo senza glutine a lunga conservazione. E dopo il dottorato all'Ohio State University si è trasferito in Italia, dove ha fatto ricerca sul cibo senza glutine, e prima di venire in Nuova Zelanda ha anche lavorato in Danimarca. E Luca, se non sbaglio, anche Parma è la sede dell'autorità alimentare dell'Unione Europea, quindi sei proprio nel territorio, più cibo di così non si può. Benvenuto Luca, innanzitutto un commento a caldo su questo articolo dell'Economist per capire se quello che mangiamo è sostenibile per tutta la popolazione mondiale.
Esatto, buongiorno Stefano e buonasera Carla, grazie per l'introduzione. Sì, è vero, vengo dalla provincia di Parma, cresciuto in un'azienda agricola in mezzo all'industria alimentare, quindi non potevo che studiare gli alimenti. E l'alimento, l'articolo che avete nominato è vero, è molto attuale. Il motivo per cui le cose sono cambiate è che negli ultimi anni la popolazione mondiale è aumentata di parecchio, negli ultimi 40 anni è praticamente raddoppiata. E quindi se manteniamo gli stessi stili di vita, chiaramente l'impatto sull'ambiente diventa più pesante. E poi in generale l'abitudine, io penso anche da parte di alcune persone, una volta raggiunto un certo benessere, di cercare di consumare più alimenti costosi o pregiati, comporta un certo impatto a livello ambientale, a livello di consumi di risorse, di produzione di emissioni di metano. E quindi sì, è vero, la dieta che poteva essere perfettamente normale magari 30-40 anni fa, adesso inizia a essere un po' più pesante a livello ambientale, e quindi c'è da ripensare un attimino il modo in cui mangiare, senza stravolgere troppo quelle che sono le nostre abitudini, magari guardando un po' quelle che erano le tradizioni dei nostri nonni e aggiungendo alcuni elementi di tecnologia. Con queste due cose insieme penso che si possa avere un sistema più sostenibile.
Senti, sappiamo che hai lavorato anche per sviluppare una nuova tecnologia per birra senza glutine e a basso contenuto alcolico. Ci puoi dare un quadro del mercato del cibo senza glutine e se la ricerca è riuscita a creare una linea di prodotti simili a quelli tradizionali, quindi con il glutine?
Sì, ci sono parecchi prodotti senza glutine a disposizione, visto che il mercato ne ha richieste sempre di più. E ci sono stati dei miglioramenti. Fino a qualche anno fa, quando chiedevo amici o colleghi cosa pensavano, specie del pane senza glutine, mi dicevano: ah, ma ha lo stesso sapore del cartone. Quello era il commento principale. E le cose sono migliorate un pochettino a livello di sapore, soprattutto per i prodotti integrali o per ad esempio il pane a pasta acida. Però ci sono ancora dei problemi, sia a livello di sapore, è ancora un prodotto abbastanza asciutto, o se pensiamo alle basi pizza ancora non sono abbastanza elastiche, ma anche a livello nutrizionale di costi. Tendono a essere prodotti molto costosi perché usano additivi che vengono solo da certe realtà, da certi paesi nel mondo, e a livello nutrizionale, al di là della fibra, per il resto non hanno un grande valore, sono carenti a livello di minerali, vitamine rispetto al passato. Quindi ci sono stati piccoli passi di miglioramento, ma si può ancora migliorare parecchio, sia in termini di salute e nutrizione che in termini di costi.
Anche perché sembra che il mercato sia in crescita, nel senso, ahimè, appunto, la popolazione che è intollerante al glutine sembra che sia in aumento.
Sì, c'è da fare una parentesi, in parte in aumento perché ci sono state più diagnosi, quindi ad esempio 20 anni fa persone magari che avevano una leggera forma di celiachia non sapevano di averla. C'è stato anche un po' un trend di alcune persone che semplicemente hanno provato per curiosità, Però anche se guardiamo la popolazione di celiaci puri, che è forse l'1-2%, sono comunque tante persone, e immaginarsi a non mangiare glutine vuol dire non mangiare pasta, pizza, pane, ed è un bel sacrificio, quindi si capisce come mai c'è la possibilità per le industrie di fare fatturato, ma penso appunto che bisogna guardare un po' quello che sono gli ingredienti che si usano. Ho lavorato in un'industria senza glutine per un paio d'anni e uno dei problemi era l'approvvigionamento di alcune materie prime. Costano molto, sono difficili da trovare e anche così la qualità a livello di sapore non era ottimale, o a livello di nutrizione. Quindi ci sono molte possibilità. La ricerca sia a livello industriale che accademico è migliorata parecchio. Nella nostra ricerca abbiamo proposto alcune soluzioni, soprattutto ad esempio utilizzando l'acqua dei legumi, o come qualcuno la chiama, acqua faba o l'iluva, è molto promettente, è un ingrediente che è appena entrato nel mercato però è ancora molto giovane.
Ok, allora ci torneremo su questo, credo. Allora, però volevo chiederti della carne, ovvero quando sono arrivato in Nuova Zelanda, leggendo, studiando l'economia neozelandese, ovviamente uno viene colpito dall'incidenza dell'agricoltura, degli allevamenti, e quindi mi ero incuriosito, ho detto, considerando che comunque c'è una crescita del veganismo, comunque del vegetarianesimo, così comunque delle persone vegane o vegetariane, mi sono chiesto qual è il rischio, o meglio, partendo dall'incidenza dell'export non vegano, non vegetariano della Nuova Zelanda, vedere quanto questo paese ha un export concentrato in questi settori, e mi sono accorto che la Nuova Zelanda viene subito dopo l'Islanda per export, chiamiamolo così, non vegano, non vegetariano, non soltanto per le carni, ma anche appunto per i latticini, ma anche per le pelli, e appunto ci sono poi diversi, non è soltanto nel cibo, ma anche appunto per altre cose. Ecco, tu pensi che questa concentrazione di export sull'economia neozelandese sia un problema? Dalla tua evidenza, vedi che la Nuova Zelanda sta un po' diversificando il suo range di prodotti che produce ed esporta?
È un'ottima domanda. Penso che può essere un problema se la Nuova Zelanda non cambia nulla. Vedo al momento un pochettino di diversificazione, non abbastanza. Chiaramente chi è abituato al sistema economico tradizionale, carni e latticini la fanno da padrone qui, e quindi se nulla cambia, la crescente popolazione che richiede alimenti vegani e vegetariani, o perché sono strettamente vegetariani o vegani, o semplicemente perché vogliono ridurre il loro impatto ambientale, può avere un effetto sull'economia. Però detto questo, vedo dei segnali positivi di alcuni imprenditori locali che hanno capito l'opportunità. Per fare un esempio, molti produttori di cereali o di legumi generalmente li coltivano per poi darli chiaramente agli allevatori di animali per trasformarli come mangime, ma al tempo stesso, se pensiamo a cereali come l'avena, possono essere utilizzati per fare il latte d'avena, che è una bevanda molto comune tra chi sceglie diete vegetariane, vegane, e quindi ci sono al momento coltivatori che hanno deciso di trasformare il loro indirizzo e quindi dedicare la loro materia prima a questo tipo di prodotti. Penso che uno dei limiti sia il fatto che, specie per chi fornisce la materia prima, ci sia più valore economico nel usarla per trasformarla in carne, formaggi, eccetera, chiaramente, piuttosto che vendere l'avena tal quale. Ma se quell'avena o quei legumi possono essere trasformati in una bevanda, un alimento ad alto valore economico, allora cambia tutto, c'è un motivo per farlo. Come ad esempio un'azienda locale, che un agricoltore locale che coltivava orzo e a detta loro guadagnavano poco, ha deciso di trasformare questa coltivazione di orzo in una produzione di malto per fare la birra, e questo gli ha permesso di guadagnare di più. Quindi ci sono direzioni utili in questo senso, però serve uno sviluppo anche tecnologico maggiore. Faccio un ultimo esempio sull'avena. Ci sono un paio di aziende che fanno un'ottima bevanda di avena qui in Nuova Zelanda, hanno un'ottima idea a livello di ricetta, a livello di ingredienti, coltivano bene tutto. Il problema è che non hanno la tecnologia, e quindi fanno questo prodotto per abbassare l'impatto ambientale, ma per produrlo devono spedire le materie prime fino in Svezia. La Svezia le fa questa bevanda e poi la rispedisce in Nuova Zelanda, in attesa che abbiano il loro impianto di produzione. Quindi al momento hanno l'idea di fare qualcosa chiaramente di più verde, sì, a livello ambientale, però rischia di essere l'opposto.
Se non di trasporto. No, infatti mi sto chiedendo, è una domanda che poi faccio, che ricorre in queste trasmissioni, che è una cosa che mi perseguita, ma secondo te la scala dimensionale della Nuova Zelanda, essendo un paese piccolo per popolazione, quindi anche per economia prodotta, cioè questo è il limite, il suo limite? Quindi per esempio questa azienda che citavi non ha un mercato sufficiente da giustificare un investimento in questa tecnologia e quindi deve spedire in Svezia, o è proprio mancanza di tecnologia disponibile, perché hanno il monopolio questi svedesi?
E io penso che sia più un problema di mercato piccolo. Infatti sia questa azienda che altre hanno bisogno di alcuni anni per provare che l'idea è buona e poi a quel punto trovare i soldi per finanziare la tecnologia. Ci sono ottimi ricercatori, ingegneri in Nuova Zelanda, è un fatto di mercato, e quindi quello limita in quel senso. Però quello che si può fare per rimediare a questo problema è pensare a tecnologie che sono in realtà molto semplici, che non richiedono macchinari speciali, ma che possono garantire ottimi risultati. A volte le idee più semplici possono essere quelle che danno maggiore risultato. Quindi secondo me la Nuova Zelanda dovrà puntare su questo nei prossimi anni, prima che si arrivi a uno sviluppo maggiore e a più tecnologie a disposizione.
Perché poi tanto
è sempre stato un problema. Scusa.
Vai
Stefano.
No, pensavo poi a Fonterra o comunque alle grandi società che si occupano, appunto, che sono attive in questi settori, anche delle care. Certo, ci sono mercati in crescita come quello cinese o come immagino, appunto, quei paesi che da meno sviluppati si sviluppano e quindi sarà una domanda crescente. Però mi chiedo appunto se questi Moloch stanno pensando a introdurre dei prodotti appunto per diversificare il loro portafoglio, ma penso che lo facciano già.
Io penso che ci arrivino. Mi viene in mente l'esempio del senza glutine anche in Italia 10 anni fa, 15 anni fa, tante aziende di prodotti da forno grandi con capitale a disposizione che inizialmente non si sono rifiutate di lavorare in questo ambito perché non era il loro ambito d'esperienza, si sono poi adattati proprio perché il mercato lo richiedeva. E io penso che grandi aziende di latticini o di carne che ci sono qui in Nuova Zelanda eventualmente dovranno adattarsi, e come è successo anche in altri paesi all'estero, e offrire entrambe le linee di prodotti in modo che poi si possa soddisfare tutti i consumatori, perché alla fine le tecnologie che servono sono abbastanza simili, quindi si tratta più che altro di rispondere a quello che i consumatori chiedono.
Senti, Luca, sappiamo che sei un esperto mondiale di acqua di legumi. Io non ne so proprio niente, per cui ci puoi spiegare meglio di cosa si tratta e quali sono le opportunità di mercato?
Volentieri, è la mia passione. Se vi dico acqua faba, ne avete mai sentito parlare?
Qualcosina? Sì, però non...
Perfetto, ok.
Ho curiosato su internet, però...
Perfetto. Io ne ho sentito parlare per la prima volta quando sono arrivato in Nuova Zelanda a una cena tra amici e non ne sapevo niente, e da lì si è attivato l'interesse per la ricerca. In pratica l'acqua faba è il liquido di governo che si trova nei ceci in scatola, e un cuoco francese ha scoperto che poteva addirittura montare la neve e farci delle meringhe vegane, usarla come uovo, come bianco d'uovo, e da lì è esplosa come ingrediente famoso tra i vegani, appunto come alternativa all'uovo. Però a me ha dato un'altra idea, che è quella di usarlo come ingrediente al posto di quegli additivi costosi che si usano spesso nei prodotti senza glutine, che oltre a costare tanto sono difficili da ottenere e non hanno grande valore nutrizionale, sono poco digeribili. E praticamente cosa succede? Che ogni volta che noi cuciniamo qualunque tipo di legume c'è una certa quantità di acqua di scarto. È un po' come fare l'esempio del siero, ad esempio. Vengo dalla terra dei formaggi, quando si fa il formaggio e si caglia il formaggio, c'è questo liquido di scarto chiamato siero, che può essere dato ai maiali semplicemente come alimento, oppure può essere usato per fare la ricotta, che è un prodotto che ha un valore aggiunto. E per certi versi chiamo l'acquafaba un po' la versione vegetale della ricotta o la nuova ricotta. E l'idea è partita da lì, e poi ci siamo messi a guardare a tutti i legumi, quindi non solo ceci, ma piselli, soia, fagioli, lenticchie, e non solo l'acqua di cottura, perché quello è più un fatto casalingo, ma anche l'acqua di ammollo o l'acqua che rimane dopo la produzione del tofu, dell'hummus, di tutti questi prodotti. E ci siamo accorti che queste acque contengono un sacco di nutrienti, proteine, fibra, minerali, e riescono veramente a migliorare la texture degli alimenti. Ad esempio, li abbiamo messi nel pane senza glutine, è aumentato di volume, soprattutto è diventato più succoso, quindi non aveva più quel sapore di cartone di cui tanti si lamentano. Ha aiutato in tanti sensi, sia col sapore che con la texture, e adesso stiamo guardando anche al valore nutrizionale, perché può aiutare a modificare e a ridurre l'indice glicemico, ma anche a ridurre l'assorbimento di colesterolo per via di alcuni composti che si trovano nei legumi. I legumi li conosciamo da tempo, sono sempre stati usati poco perché una gran parte dei loro nutrienti non sono solubili, quindi non si mescolano bene negli alimenti, però siccome questa è acqua che viene dai legumi, è tutta solubile, tutto ciò che è dentro è solubile, e quindi è un ingrediente ottimo a livello funzionale, a livello nutrizionale, ed è chiaramente molto economico, perché si tratta di una sostanza che altrimenti andrebbe uno scartata e due addirittura trattata prima di essere immessa nell'ambiente. Quindi nell'usarla si fa un favore alle aziende che producono questi scarti, che siano aziende di legumi in scatola o congelati o tofu eccetera, e la si può usare in tante applicazioni. Una è i prodotti senza glutine, ma qualunque alimento che richieda un qualunque tipo di additivo può essere trattato in questo modo, può essere fatto così.
Ma quindi, scusa, quindi questo ritorna su quello che dicevi prima, è una tecnologia a basso costo, cioè nel senso di trattare, sì, quest'acqua non richiede una tecnologia molto, molto elevata a disposizione.
Esatto, perché ci sono solo un paio di tecnologie richieste. Una è come raccoglierla, diciamo, a livello industriale, quindi il produttore deve avere magari delle vasche per raccoglierla, e l'altro è il trasporto, soprattutto se la si vuole usare come liquido o se la si vuole usare come polvere o come concentrato. A quel punto si possono usare varie tecnologie, però si tratta di un qualcosa di molto semplice. Per quello non parliamo più solo di appunto di acqua faba, che è l'acqua dei ceci, ma usiamo il termine liluva, che si riferisce un po' a tutte le operazioni industriali, a tutti i legumi. E abbiamo fatto varie prove qui, sia come liquido che come concentrato, e funziona benissimo. Come concentrato ha un costo aggiunto, chiaramente, come liquido invece il costo è minimo, e ci sono già un paio di aziende in America che la commercializzano da un paio d'anni.
Ecco, ci stiamo avviando verso la conclusione. Una domanda prima delle nostre diritto finali. Ecco, tra Nuova Zelanda e Italia ci sono delle collaborazioni scientifiche, ci sono partnership nel tuo settore?
Sì, a livello individuale direi, ad esempio a livello personale, per quella che è la parte di studi nutrizionali, lavoro molto con i miei colleghi in Italia, perché sono esperti di questo settore, quelli che sono gli effetti sulla salute di questi nuovi ingredienti, mentre in Nuova Zelanda si tratta di studiare la composizione e l'effetto sulla texture, il sapore e le tecnologie di base di questi ingredienti. Sono tutte abbastanza base personale, direi. Stiamo cercando, a livello anche della Lincoln University, di creare delle collaborazioni stabili con alcune università in Italia, in modo anche da avere uno scambio di studenti che possano venire qui per qualche mese, fare un'esperienza, e anche uno scambio di insegnanti, di ricercatori.
Ok, Carla.
No, senti, siamo quasi alla fine, un po' mi hai risposto alla domanda che ti stavo per fare. andando verso la fine, vorrei un po' chiederti se potessi fare una cosa del genere, cosa vorresti portare dalla Nuova Zelanda all'Italia?
Sarebbe bello avere un potere magico che mi permette di fare questa cosa. Quello che mi piace di più della Nuova Zelanda è il fatto che sia un'atmosfera molto rilassata, multietnica nel vero senso del termine, ci sono tanti immigrati di tante realtà diverse ed è un sistema burocratico molto snello e quindi è molto facile fare impresa, come è successo anche a me col progetto di commercializzazione della birra, è molto facile. Quello che prenderei dall'Italia è sicuramente due cose. Una è l'esperienza nel fare industria, nel fare impresa e quindi riuscire anche a capire dove andrà il mercato nel lungo termine, non solo nei prossimi 5 anni, ma nei prossimi 10 almeno, 15. E l'altra è la capacità di risolvere problemi, perché siamo abituati in Italia a avere a che fare con sistemi più complessi, che sia burocrazia, industria e tutto. E questo ci aiuta molto nell'andare avanti. Quindi se riuscissimo a combinare la burocrazia snella della Nuova Zelanda con l'esperienza nel fare imprese dell'Italia, sicuramente vedremo molte di queste tecnologie sostenibili spiccare il volo.
Ecco, visto che hai risposto anche alla mia domanda, questo vorresti portare dall'Italia, però a questo punto ti chiederei, ma considerando che la Nuova Zelanda è un paese in crescita, tu vedi i rischi della Nuova Zelanda di italianizzarsi o comunque di perdere quei vantaggi competitivi come anche la semplicità burocratica? Non so, più cresce il paese, più alcune cose possono diventare più complesse.
Ecco, è una bella domanda. Forse meno rischi per un paio di motivi. Uno è che è comunque una popolazione più piccola, perché anche se la Nuova Zelanda è grande come l'Italia, la popolazione al momento è circa un decimo e quindi sì, ancora molto piccola, e in generale dipende anche da come si sviluppa il tutto. Penso che qualunque tipo di sviluppo qui è abbastanza lento e abbastanza organizzato, quindi non dovrebbero esserci troppi problemi in quel senso. Non lo so, con certezza non lo sa nessuno, però penso che ci sia una buona struttura di base e quindi sono ottimista per il futuro.
Ottimo.
Senti, Luca, sei stato interessantissimo, però io ho 150 domande che ti vorrei fare e abbiamo sempre questa piccola mezz'ora, per cui ti voglio solo ringraziare e ti voglio augurare un buon lavoro e saluti, alla prossima.
Sì, grazie Luca, anche da parte mia.
Grazie a voi per la disponibilità, gentilissimi, grazie per la finestra e
ci risentiamo alla prossima puntata di Onda Azzurra, l'economia a testa in giù.
Ciao.
Avete ascoltato Onda Azzurra, la voce degli italiani in Nuova Zelanda. Vi ricordiamo che tutti gli episodi sono trasferiti in podcast e li potete trovare online sul sito ondazzurra.podbean.com. I'm selfish, don't need your permission. For too long I wanted your attention. But there's something I forgot to mention. I don't care what's in your head, but life is better now. Should never let it get this bad, but life is better now. Take a hit of chronic liberation, and your face in starting conversation. I agree on the best you ever, but life is better now. Oh, life is better now, 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 better now.
Why did you make sex tape?
Because I was horny and I felt like it.
Throw it back and watch me make it.
get disappointed.